Abbiamo sentito nel Vangelo una scena che crea le assi portanti di ciò che è una umanità eucaristica. Questo noi lo chiamiamo moltiplicazione del pane, ma di per sé non dice che lui cominciava a moltiplicare il pane, ma dice che ha saziato tutti, con 5 pani e 2 pesci, ha saziato tutti. E allora la scena, se si ascolta bene, si vede che veramente sono dentro tutte le coordinate di ciò che poi sarà la nuova umanità, l'umanità dell'Eucaristia, che si tratta di una esistenza nuova, dove c'è un modo di essere che coincide con un modo di pensare, e questo modo di pensare coincide con un modo di agire. C'è una unità di queste tre realtà, di esistere, di pensare e di agire. È un unico atto. E allora questo che è veramente sorprendente, perché da noi queste cose sono sempre separate e sempre prima si fa un progetto e poi si cerca qualcuno che lo fa, e questo normalmente poi ancora un altro capitolo è l'esistenza di come poi si vive. E poi è interessante che questa umanità di Cristo è un saziare gli uomini in ciò che è una cosa assolutamente indispensabile per esistenza in questo mondo, ma anche per un mondo nuovo, che è proprio quello che è il regno che con Cristo si è fatto a portata di mano, si è avvicinato così tanto che è a portata di mano. Ed è interessante vedere la scena come comincia, no? Cristo si è ritirato, si è nascosto per essere un po' da solo, ma la gente ha avuto un desiderio di Cristo e le è andato dietro e lo hanno scoperto. Perché? Perché volevano sentirlo, ma soprattutto volevano che lui li guarisca, perché hanno visto in Cristo uno che si occupa di loro debolezza, di loro dolore, delle loro malattie, dei bisogni quotidiani dell'esistenza umana. E Cristo li vide e ebbe compassione. Ecco, immediatamente si manifesta l'identità di Cristo, Dio, la misericordia. Il suo nome è misericordia. Cioè una compassione, cioè integra, una compassione che il termine stesso richiama la maternità, come una madre che vibra per ciò che sente verso i figli. Ecco, così Cristo guarda questa gente e poi Matteo aggiunge e li ha guariti molti. Allora Cristo si occupa di loro. Ma è interessante la reazione degli apostoli. Sono abituati ad ascoltare Cristo, a vedere le sue guarigioni, miracoli, eccetera. Ma c'è questa mentalità religiosa di fondo, no? Questa è una cosa, che lui fa discorsi, parla del regno, poi guarisce. Però adesso c'è la questione della vita pratica, quotidiana, bisogna ordinarsi, organizzarsi. E allora entra dentro una mentalità di questo mondo, che è proprio la mentalità della natura nostra. C'è tanta gente, deserto, si vado a comprare. Ognuno cerca di salvare se stesso. È interessante, no? Tutti ascoltavano sul regno, sulle cose, vedevano quale vita fluisce dalle sue dita, dei suoi gesti, eppure vengono fuori tranquillamente con una mentalità assolutamente impeccabile, no? Qui bisogna fare qualcosa, signore, si fa la sera, come facciamo? Mandateli in giro, se un po' di negozi vanno a comprarsi. È proprio questo dualismo che avviene quando non c'è più questa identità di Chiesa come corpo di Cristo. Cominciamo anche noi a ragionare così. La religione, e poi bisogna vivere, no? Seguiamo tutti i standard del mondo, di tutte le logiche di questo mondo, di tutti i progetti che si fanno, perché non riusciamo a ragionare: oh, ma il mondo sta male, ma cosa vuoi che facciamo? 5 pani, 2 pesci, ma... No. Allora, meglio dedicarsi un po' alla devozione e poi ciascuno cerca di sopravvivere, quel poco che possiamo fare, ognuno cerca di fare. Così si ragiona, no? Se no Dio non cambia il mondo, ma almeno a 2 do da mangiare qualcosa con 2 pesci. È sempre questo binomio che si sempre più distanzia, no? Dio e uomo. Ed è interessante, ci dedichiamo un po' a Dio, ma poi le cose umane cerchiamo di risolvere secondo una mentalità dell'uomo. O al massimo ci si chiede che Dio faccia quello che noi pensiamo che c'è il nostro bisogno, la nostra necessità. In questi giorni, lavorando in questa chiesa barocca, abbiamo meditato spesso sul barocco e abbiamo visto, no? La luce nel barocco è fuori dell'uomo. Ma siccome la vita è la luce, se la luce è fuori e la vita è la luce, se questa è fuori di me, sono morto. Posso essere devoto e religioso nella scena quanto è possibile, ma è tutta una scenografia perché la vita è esterna. E abbiamo visto come si è tornato totalmente al Tempio, casa di Dio, dimora di Dio, questo edificio. Abbiamo visto che la Chiesa per secoli e secoli non ha mai pensato così, ma ci siamo talmente abituati a questo sdoppiamento, Invece Cristo è orientato al Padre e all'uomo nello stesso atto. Come figlio non può far altro che essere figlio, ma come figlio è orientato agli uomini. Nel Getsemani questo orientamento è persino drammatico, fino al sangue, ma orientato al Padre e affidato a Giuda che viene a prenderlo. Nello stesso atto, nello stesso gesto. E questo si è totalmente, sembra, allontanato dalla maggioranza. Che non si può fare nulla per Dio se non passa per l'uomo. E che il nostro Dio abita nell'uomo e che gli uomini radunati insieme sono il tempio, l'edificio spirituale e veramente la divina umanità. Tutto ciò che passa per Cristo torna all'uomo e manifesta, rivela il Padre. Questa è la vera bomba cristiana. Tutto ciò che tu vuoi fare per Cristo, offrire a Cristo, deve tornare all'uomo e deve fargli bene, deve fare il bene all'uomo, e se no è falso. Tutto ciò, 2 pesci, 5 pani, sono passati per Cristo, e Cristo quasi scherzando dice: ah sì, comprare? Voi stessi date loro da mangiare. Cominciavano a tremare, come si può? E poi invece lui, quando ha ricevuto, ridona e questi distribuivano. E non finiva più. Tutto ciò che passa per Cristo coinvolge tutti e arriva a tutti. Questo è interessante. Coinvolge tutti e arriva a tutti. Perché Cristo è proprio la manifestazione di Dio come Padre. E se Padre, Padre si vede in ogni figlio. Non c'è verso, questa è la verità. Guardate come dice il Vangelo di Giovanni: in verità vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla. Da se stesso. Se Cristo da se stesso non poteva fare nulla, come mai che così tranquillamente siamo abituati a fare i progetti nostri in nome di Dio, per il bene della Chiesa, per il bene degli uomini, da noi stessi? E poi chiediamo Cristo per aiuto. No, no, no. Non è così, perché lui da se stesso non poteva far nulla se non ciò che vede fare del Padre. Quello che egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. È il modo che ci tradisce. Il modo fa vedere se il nostro modo di fare ha radici in noi o noi siamo solo il passaggio attraverso il quale passa il volto dell'altro, cioè del figlio e del padre. È proprio il modo come noi facciamo. Vedete, quando i discepoli solo distribuivano, non potevano ascrivere a loro stessi questo atto, perché atto è di Cristo, loro distribuivano. Cambia molto se è un'azione che ha radici in me o io accolgo e passo avanti. Cambia totalmente tutto. Siamo nel capitolo 5 di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da fare, da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Questa è la vera opera di Cristo, che quando arriva alla gente ciò che Cristo compie, lo sguardo non si ferma su Cristo, ma sul Padre. La Chiesa nella sua esistenza è simbolica, cioè manifesta l'altro, manifesta Padre e non se stesso. Il mondo non ha bisogno di vedere la Chiesa, ma in Chiesa vedere un Dio che è l'amore realizzato nell'umanità. Oppure, nel capitolo 6, ma è il Padre mio che vi dà il pane del cielo, quello vero. Lo dice proprio esplicitamente, quel pane è Lui, è il Padre che lo dà, non è che è venuto da solo perché è tanto bravo. Ma perché? Perché nel 10° capitolo Giovanni dirà proprio che sono una sola cosa e che quando Cristo agisce, in Lui agisce il Padre. Questa è l'esistenza eucaristica. Adesso noi, in totale unità di Cristo, per l'opera dello Spirito Santo, faremo proprio questo, che nella nostra azione agirà Dio stesso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Proprio così. E questa è l'esistenza nostra. Questa è la nostra mentalità. La nostra azione nel mondo o manifesta il Padre o è inutile. Non giova niente. E guardate che la nostra azione non è rivolta a Dio, perché è impossibile nel cristianesimo rivolgere un'azione a Dio che non è un'azione rivolta all'uomo. Tanto che nel Vangelo di Matteo, alla fine, capitolo 25, quelli che neanche sapevano che Cristo esiste sono chiamati giusti e vanno nella gioia del regno del Padre. Perché? Perché hanno fatto un'azione curando la debolezza umana, fragilità umana. La vera liturgia non è una cerimonia, è un'azione sul corpo degli uomini. Cristo ha fatto vedere la liturgia curando i malati, toccando i lebbrosi, dando da mangiare. Questa è la vera liturgia. Cosa deve fare una moglie o un marito se non che si curano l'un l'altro essendo loro stessi il corpo di Cristo? Ciò che uno fa sul corpo dell'altro è proprio la liturgia che fa vedere un'azione che ricorda il Padre, perché è un'azione gratuita, senza nessun interesse. Quando uno impara questo, ha imparato un'esistenza eucaristica. Ma non la si può imparare, la si può partecipare. Allora vedete che è molto interessante, non c'è più nessun dualismo, non è possibile. E perciò saremo sorpresi alla fine del mondo, perché quelli che si pensa che siamo giusti, forse saremo in fila come dice, e qualcuno ci dirà aspettate un po'. E davanti a noi sarà una processione immensa delle persone che non li abbiamo mai visto in chiesa, ma che hanno curato con amore la debolezza umana, la fragilità. Seppellivano i morti, curavano i malati, non per essere pagati, ma per partecipare al dolore dell'altro. La compassione.